Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi è Santa Chiara. È sempre bello ricordare, abbiamo tanti particolari, come cominciò. Fuggendo la notte delle palme del 1211 da casa, nella piccola chiesetta di La Porziuncola, dove Francesco le tagliò i capelli e poi la rinchiuse nel monastero di San Damiano, poi successivamente anche la sua sorella, anche sua madre la raggiunsero. Ecco, chiediamo la sua intercessione.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, i primi 9 versetti. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo non si lavano le mani». Ed egli rispose loro: «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Ipocriti, bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Parola del Signore.
Diciamo una breve parola sul capitolo 14 che abbiamo considerato in questa settimana, dove abbiamo trovato anzitutto il racconto della morte del Battista, introdotto capitolo 14, versetti 1 e 2, dal confronto con Gesù, la fama di Gesù, così viene introdotto. Erode udì la fama di Gesù e possiamo supporre dalla frase stessa che poi, secondo Matteo, Erode considera, Erode dice, questa fama è una fama per i miracoli e i prodigi che Gesù faceva. Giovanni non ha compiuto miracoli, ma era ugualmente molto famoso, molto importante, almeno per questo anche è morto. Gesù invece la sua fama è quella, è caratterizzata dai prodigi, dai miracoli, dalle potenze. Ecco, molto interessante questo. Poi c'è il racconto della morte del Battista, tante volte considerato, e Gesù che si ritira in disparte, ma che, come vediamo al versetto 14, è mosso a compassione dalle folle e guarisce tutti. Si ripete molto spesso questo ritornello, non solo in Matteo propriamente, anche negli altri Vangeli. Matteo lo vediamo ed è una caratteristica fondamentale del ministero di Gesù, della sua figura e della sua missione, quello della misericordia, che si esprime in modo speciale nelle guarigioni. È un medico. Naturalmente non è un medico solo dei corpi, è soprattutto un medico delle anime, ma si esprime in questo modo, con i segni del medico delle guarigioni, mi sembra molto importante, e soprattutto tenendo conto, come abbiamo avuto occasione più volte di ricordare, che Gesù si presenta come il giudice, il figlio dell'uomo. Tante volte abbiamo ricordato che vuol dire, almeno nella percezione che è supposta nei Vangeli, il giudice finale. Questo giudice finale in realtà è molto diverso, molto originale come giudice, e vediamo una di queste caratteristiche centrali, cioè che offre il perdono e si presenta pieno di misericordia, quindi non giudica, al contrario. E questo nei Vangeli è molto sottolineato, perché è un'immensa novità, è una cosa estremamente singolare. Abbiamo anche notato questo, mi pare, per il Battista stesso. Il Battista, al capitolo 11, ha interpellato Gesù attraverso i discepoli proprio su questa singolarità di Gesù. Sei tu, per aspettare un altro. Ecco, poi abbiamo l'episodio in cui Gesù cammina sulle acque, sul mare, cioè sul lago, e mostrando una signoria, un attributo divino, ma Matteo, come tutti abbiamo notato, si caratterizza il racconto di Matteo per il fatto dell'episodio di Pietro, e questo attira l'attenzione inevitabilmente del lettore. È bello che si può interpretare in diversi modi, ci possono essere diverse sfumature. L'episodio mostra che si può camminare sulle acque, nonostante le acque siano superiori, non ci sia la forza di farlo di per sé, però si può camminare sulle acque come Gesù cammina sulle acque, a patto della fede. Cosa sia sta fede? A patto della fede. Però è molto bello, allora, se leggiamo così, l'esito, la poca fede è una caratteristica dei discepoli. Non dice che non hanno fede per niente, dice che ne hanno poca, e questa poca fede viene soccorsa tuttavia da Gesù. Poi abbiamo siamo arrivati al capitolo 15, che apre un argomento diverso effettivamente, è un nuovo quadro di un argomento molto importante, soprattutto nel dialogo con i farisei o nella diatriba con i farisei. Qui abbiamo l'argomento della purità o del cerimoniale della purità. Ecco, lascio a voi la parola su questi primi versetti di questo capitolo. Come vediamo, sono versetti molto importanti, si tratta anche di capire meglio. Non c'è ancora la risposta di Gesù in questi versetti. La risposta di Gesù è al versetto 11, che poi viene allargato in disparte con i suoi discepoli, ecco, cioè nei versetti poi successivi, dove c'è un elenco molto importante, molto interessante. Non c'è ancora la risposta diretta, c'è tuttavia una prima risposta di Gesù.
Sì, è una ripresa di questo scontro con i farisei che avevamo già visto iniziare al capitolo 12, dove l'argomento però caldo era il sabato e l'interpretazione del precetto della santità del sabato e poi dell'autorità di Gesù. Qui la questione sembra essere quella della purità, ma dietro questa questione ce n'è un'altra, cioè riguarda, mi sembra, il rapporto fra l'insegnamento dei farisei, quello che è l'insegnamento, la Torah orale, insomma, che i farisei insegnano, e il rapporto con la parola di Dio invece. Dio ha detto, dice al versetto 4, citando direttamente la scrittura, pare di capire che le dottrine sono sempre necessarie, perché non è possibile trasmettere un insegnamento senza una dottrina, però quando sono precetti di uomini sono tutte molto discutibili, ecco, mentre non è discutibile la parola di Dio. Gesù colpisce perché va, si pone direttamente in conflitto, infatti nel testo subito, come diceva Giovanni Paolo, la questione la affronterà in seguito, qui direttamente va contro i farisei e contro il loro insegnamento, perché subito lì richiama un insegnamento che è profondamente sbagliato e che contraddice la legge stessa, e quindi sembra dire, cioè di fatto dice, questo insegnamento è contrario alla legge, quindi non tutti gli insegnamenti dei farisei sono da seguire, insomma, no? Mi pare che non ci sia la volontà di opporsi all'insegnamento in generale, perché aveva già detto precedentemente che di fare, cioè di ascoltare ciò che loro insegnavano, e quindi non, diciamo, non toglie di autorità all'insegnamento che loro danno, ma all'interno di questo insegnamento va a distinguere quelli che sono i precetti umani da quelli che sono invece le interpretazioni della Torah.
Un dettaglio che mi ha colpito è che in questa citazione che fa Matteo di Isaia dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Spesso si dice di non dire solo parole, ma anche dei fatti, no? Bisogna fare. Quindi qua invece dice: certo, onorare con le labbra va bene, ma quando il cuore è consonante alle labbra. Quindi non è una critica a chi loda e onora il Signore, ma bisogna farlo con il cuore, non tanto con i, qua dice, non con i fatti, che ci sono anche, ci devono essere anche questi, ma il centro, il propulsore è il cuore. Poi mi sembra molto, successivamente dice: invano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Da quello che ho capito nella tradizione, anche talmudica probabilmente, si sconfina, a un certo punto si va oltre il precetto cercando di costruire, forse per sicurezza, una siepe che non permette di essere superata per preservare tutto l'apparato normativo, e quando si fa così è pericoloso, perché probabilmente imponi dei pesi superiori, perché se è una tradizione solo umana non che viene da Dio, può essere che non ci sia una grazia sufficiente per poterli poi adempiere.
Io non ho avuto il tempo per fare una ricerca, comunque chiedo anche a Giovanni Paolo se questo che sto per dire è esatto. Cioè, un precetto come quello del lavarsi le mani risale al periodo in cui Israele ha dovuto fare senza il Tempio, e quindi le leggi della purità come ancora oggi, le leggi della purità che si applicano ai sacerdoti nel Tempio di per sé vengono applicati anche a tutta la vita normale, perché tu diventi sacerdote, non hai più il Tempio, quindi la vita cultuale, l'altare è la tua mensa e la vita cultuale oggi è così, cioè di per sé le leggi della purità, quelle che nella Torah leggiamo applicate solo al Tempio, sono applicate alla vita di tutti i giorni, e perciò anche l'impurità di una donna di per sé nella Torah non c'è scritto che cioè si dice che non può accostarsi al Tempio in certi periodi. Oggi lei non può toccare un sacco di cose, non c'è più il Tempio, quindi la vita cultuale è tutta la tua vita, tutta, non solo delegata al momento. E quindi di per sé è anche una giurisprudenza che è nata anche da una spiritualità anche molto bella. Però qui Gesù approfitta di questo richiamo per parlare in generale di questo sistema di... A me, quando uno rimproverandomi mi rinfaccia una cosa che non è puntuale, a me infastidisce, perché viene a parlare di onora padre, il tuo padre e tua madre, quando là gli avevano detto non ti lavi le mani. Secondo me un po' c'entra, nel senso che queste le tradizioni, seppure belle, a volte fanno perdere di vista i precetti più importanti. Io questa pagina, fin da quando ho cominciato la mia vita monastica, diciamo che ho sempre osservato poco, comunque di fatto ci sto dentro, l'ho sempre sentito come un richiamo a noi, perché la vita monastica è piena di tradizioni umane di per sé, che non sono scritte nel Vangelo, però ci servono a onorare Dio, ci servono dal vestito che portiamo, all'ora in cui ci alziamo la mattina, è tutta legiferata nei minimi particolari di per sé da tradizioni sante, però umane. E quindi l'ho sempre sentito un richiamo a distinguere tra quello che è l'essenziale e quelli che sono invece i dettagli, perché effettivamente a volte il dettaglio bello, santo, voluto da Dio, benedetto, tuttavia a volte davanti a una cosa enorme non si vede, cioè non si vede la priorità. Questo io l'ho visto tante volte nella nostra vita, di non sapere più distinguere tra quello che è una cosa di dettaglio, per esempio gli orari. Adesso non voglio fare della polemica, però è così, quando invece casomai c'è qualcosa di più importante che invece attiene al decalogo, o se non al decalogo comunque a dei precetti molto importanti insegnati da Gesù.
Ma solo una semplice annotazione, il versetto di Isaia che richiama Gesù in realtà si conclude in un modo che è certamente profetico per tutta quella che è la vicenda di Gesù e il prosieguo di quello che sarà il dibattito con i farisei. Lo leggo perché è bello. Dice, innanzitutto inizia con un poiché. Dice, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, perciò eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo, perché la sapienza dei sapienti si eclissierà e l'intelligenza dei suoi intelligenti. Quindi la profezia, la bellezza del Signore, che come sempre è capace di risvoltare e piegare comunque la sua volontà e il suo grande disegno, anche quelle che sono le debolezze, in questo caso le debolezze, le sovrastrutture umane, a cui il Signore certamente invita non soltanto i suoi contemporanei, ma come ricordava Stefano e Sara anche adesso, è sempre un avvertimento per tutte le generazioni. Ogni tanto nella Chiesa questo succede nella vita degli uomini, anche perché questi precetti l'impressione che diano un po' una sorta di potere collaterale, una possibilità di esercitare da parte dei pochi sui molti un potere che non è quello che vuole il Signore. Certo, l'applicazione delle linee guida date dai precetti del Signore può trovare nelle varie declinazioni delle comunità e della vita degli uomini dei risvolti anche molto pratici, però l'attenzione e il richiamo è costante, è sempre, sempre valido, cioè ricercare sempre il nucleo di quello che è stato e che è e che vuole essere l'insegnamento del Signore, quindi ritornare tante volte a quelle che sono le cose principali da cui discendono anche tutti gli altri, versando quell'attenzione che è dovuta proprio per evitare le conseguenze che il Signore in questo caso e anche successivamente, come leggeremo, evidenzia ai farisei, ma ripeto anche a tutte le altre generazioni che seguiranno.
Qui una cosa, sono dei piccoli dettagli, che Gesù parla ai farisei dicendo che questa è la vostra tradizione. Non so se questo vuol implicare che questa non è la mia in questo senso.
Non è
la mia.
Ah sì, certo. La vostra.
Se io i reperti archeologici ci dicono che si identifica un popolo nella terra di Canaan che è diverso dagli altri perché nei loro siti, gli archeologici, hanno trovato che c'è un'assenza totale di ossa di maiale, che quindi questa gente, che è già del VII-VIII secolo avanti, anche prima, ma non ricordo le date, era diversa da tutti gli altri intorno, perché nei loro insediamenti si vedeva che loro non mangiavano maiale. Quindi era una caratteristica, cioè caratterizzante di questa gente, degli israeliti. Mo adesso qui non sta parlando di mangiare o non mangiare, cose impure, quello lo dirà più avanti. Le dichiarazioni, Gesù naturalmente forse non lo vuole, poi possiamo più dire riformatore, perché ci dice che non bisogna mettere vino nuovo in otri vecchi, ma in altro senso quello che è il grande insegnamento è quello che è essenziale. L'unico comandamento è di volere bene a Dio con tutto il cuore, cioè un'attenzione costante e quindi anche al prossimo, sullo stesso modello. Interessante qui, per me, insomma, che studio le cose dell'India, in cui anche lì c'è una disputa sulla purità, se esiste o non esiste. Lì c'è un altro modo di pensare, che i riformatori di un certo tipo dicono che la purità, l'impurità, questa dicotomia è concettuale. Qui è un modo di dire diverso, in un contesto diverso, che sono precetti di uomini. Gesù implicano che il precetto che dà lui non è degli uomini ed è quindi più fondamentale quello che Dio veramente vuole. Ecco, quindi viene il suo insegnamento da una dimensione pienamente spirituale, che non è fatta di concetti, di idee, ma di quello che Dio vuole veramente. Ecco, questo comunque un'indicazione di come i precetti di Dio, o il precetto di Dio, sia perfetto, e che nei precetti qui dei farisei vi c'è molto da discutere, non sono perfettamente conformi a una norma fondamentale, a un'etica di base. Se si pensa che il precetto è un precetto che deriva da una considerazione di quello che è il bene, allora Gesù da qui, non mi ricordo, ma in altri posti anche, disputa con i farisei per fargli vedere che non tutti i loro precetti sono moralmente approvabili, ed è questa un'indicazione che non sono precetti di Dio, ma che sono precetti umani. Il precetto che Gesù ci insegna, ha sempre insegnato, è quello di volere bene a Dio e di volere bene uno agli altri. È stato formidabile che c'è stato un vero cambiamento.
Credo che anche i farisei fossero d'accordo su questo.
Sì, sono d'accordo.
Bisogna amare Dio e il prossimo.
Certo, infatti gliel'hanno chiesto loro qual è il comandamento più importante. Comunque una piccola nota per me, che vivo in un paese dove questa dicotomia è così importante per la gente, che nonostante, forse questo è l'unico grande esempio nel mondo dove si è riuscito a superare, sulla base, voglio dire, di un precetto superiore, che è quello di Dio.
Voglio dire una cosa molto generale, perché tu all'inizio sei partito dicendo, appunto, qua comincia la sessione su puro e impuro, che va bene, è ovvio, insomma, sì. Però cioè, a me mi ha un po' colpito un testo, che adesso non so se è un commento o il Poppi, che metteva l'inizio della sessione prima, chiamandola la sessione dei pani, mi sembra una roba così. Allora questo, perché proprio non ci pensavo, però appunto dopo sfogliando può essere vero, nel senso che appunto abbiamo appena visto la prima moltiplicazione, poi ci sarà la seconda e in mezzo appunto ci sono vari testi che in un modo o nell'altro parlano di pane o di cibo. Tra l'altro qui esattamente il versetto 2 direbbe: perché non si lavano le mani quando prendono pane? No, e quindi anche lì è un po'... Però questo è solo per dire che appunto in tutto questo contesto, guardandolo in modo ampio, in questo arco, fa una certa impressione questa discussione, perché l'impressione che si ricava dal Vangelo è che appunto Gesù dà pane, cioè c'è qualcosa di veramente nuovo in mezzo al popolo, cioè questo Gesù che moltiplica i pani, lo farà anche dopo, no, davanti a questo quadro, ecco, che il lettore ha, c'è questa disputa, per cui uno un pochino gli si stringe il cuore e dice: ma è questo il problema? Cioè davanti a questo Gesù, no, che appunto non so come dà la vita, la dà in abbondanza, questo problema qua è un po' è stretto, ecco. Poi lui lo sviluppa in altro modo, ma volevo dire che c'è anche questo sguardo di insieme che credo che è utile, ecco, tenere aperto, tenere davanti.
Io non sono in grado di riassumere, tantomeno di rispondere alle vari aspetti che sono venuti fuori, che in una larga misura dipendono dai nostri problemi o dalla nostra sensibilità. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Al tempo di Gesù, nel suo contesto, questo era un problema fondamentale che interessava anche Gesù, e come. E quindi è più che legittimo diciamo, le trasposizioni, ne parlava Sara prima, insomma, su, anche perché si fondano su alcuni principi qui espressi, però è molto difficile tenere conto di tutto, perché molte cose secondo me dipendono da problematiche che non sono dentro nel tempo di Gesù, ma che sono successive, che sono nostre. Ecco, per esempio, noi deduciamo da questo, io penso legittimamente, che c'è una differenza fra le cose fondamentali, diciamo i precetti di Dio, e le nostre regole. Mi sembra molto giusto. Il fatto che sia giusto non è detto che sia necessariamente il problema che affrontavano a quel tempo. Comunque, se vogliamo un principio dentro al Vangelo di Matteo che può aiutare, è facile da ricordare Matteo capitolo 23, versetto 23, dove è stabilito proprio questo, dove c'è una critica, questa è dove si distingue le cose fondamentali della Torah dalle cose, e dove Gesù ritiene che vanno osservate tutte, comprese quelle minori. Quindi qui è un po' diverso nel testo del capitolo 15. Nel capitolo 23 si dice che anche le cose che non sono scritte nella Torah, ma che sono nella tradizione, perché là si fa un elenco di cose che sono nella tradizione, non sono in, poi in quale tradizione, vanno osservate anche quelle, quelle bisognava osservare, quelle principali, senza trascurare queste. È un quadro particolare, il capitolo 23 può essere. Qui a me sembra, io vorrei dire questo, anzitutto perché secondo i farisei, o alcuni farisei, la tradizione dei farisei, è necessario fare l'abluzione. Come sappiamo non è un fatto igienico, anche oggi si fa, se voi siete invitati a un pasto del sabato a casa, come anche noi tante volte siamo stati invitati, non ti costringono, te lo dicono però. No, noi non siamo tenuti, ma te lo dicono, sei libero, se vuoi anche fare l'abluzione in silenzio, prima della benedizione, prima cioè che si benedice Dio per il pane, prima di iniziare, e così fa, si va lì al rubinetto e si fa l'abluzione. L'abluzione non è un fatto igienico, uno deve comunque lavarsi le mani per mangiare. È come accennava Sara, solo che non so se sia nato perché mancava il Tempio. Qui il Tempio c'è ancora, è nato anche prima, quando c'era già il Tempio, è nato come estensione come richiamo rituale della santità del cibo, della tavola. È come facciamo noi mangiamo senza benedire, non sta mica bene. Non abbiamo questo concetto di purità, ma prima di mangiare noi benediciamo, no? Facciamo la preghiera. La stessa cosa. Tu sei sacerdote, la tavola è come l'altare nel Tempio. Tu sei come il sacerdote nel Tempio. Siccome i sacerdoti fanno dei segni di abluzione prima di accostarsi all'altare, così anche tu. E questo è un modo per richiamare la santità nella vita quotidiana. Questa era l'idea dei farisei. Tutti i laici, anche i laici, sono santi. E questo è un richiamo alla santità, che vi veniva tradotto in norme. La seconda cosa che mi vorrei dire è cosa molto bella, è da ritenere. Non credo che Gesù fosse contrario di per sé. È questo. La seconda cosa è la cosa che è già stata osservata da Mark, che i farisei dicono: come mai i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, dei presbiteri, degli anziani, e Gesù invece dice la vostra tradizione. Interessante. La vostra tradizione non è la tradizione ebraica come si interpretava una volta. La tradizione ebraica rispetto al cristianesimo. No, la vostra tradizione è la tradizione dei farisei rispetto ad altre tradizioni ebraiche che rifiutavano la tradizione dei farisei. Per quanto possa sembrarci strano, Gesù qui è un conservatore, non un innovatore, e appartiene a coloro che accusavano i farisei di innovazione. Questo è, i sadducei non accettavano, Qumran non accettava la tradizione farisaica, sono i farisei che dicono e attribuiscono fino a Mosè l'autorità di queste tradizioni, che hanno un'intenzione ottima indubbiamente, ma è la tradizione farisaica che aveva anche una certa forse estensione nel popolo. Gesù non è, Gesù è più è conservatore in questo, questa è un'innovazione. Ecco, però è interessante ecco, poi si arriva al versetto 4, insomma 3 e 4, non c'è ancora purtroppo la risposta, dobbiamo rinviare alla prossima settimana, che la risposta è molto importante e si vede cosa interessava veramente a Gesù, dove mette l'accento. Però io penso, forse sbaglio, i versetti 3, 4 e 5 non hanno niente a che vedere con il problema delle abluzioni, assolutamente. Il miglior modo, come sappiamo tutti, per difendersi è attaccare gli altri. Prima di dar la risposta, Gesù critica. Questo è il punto. E dice, voi accusate i miei discepoli perché non osservano quello che per Gesù è la vostra tradizione. E io invece vi accuso che voi con la vostra tradizione, a volte, perché si vede in altri passi che non è così, ma a volte voi aggirate il comandamento di Dio. Qui cita uno dei 10 comandamenti, ecco, onore il padre e la madre. Qui bisognerebbe entrare nel problema, ecco, non mi fermo qui, ma il problema, anche lì bisogna vedere il motivo, bisognerebbe cercare di, ammettiamo che sia così, come dice Gesù, cioè che qualcuno almeno, perché nella Mishnah non risulta questo, cioè risulta il problema, la Mishnah è stata scritta molto dopo, ma un voto fatto dicendo così può essere annullato, non come dice qui, che voi non gli consentite più, no? Anzi, dipende dalle circostanze in cui viene pronunciato, perché eccetera, perché il comandamento, secondo la Mishnah, è più importante il comandamento di Dio, quindi prima di, se c'è, però in realtà qui si presuppone che alcuni, o che sì, sia possibile questo. C'è una deviazione. È interessante però, qui ci sono 2 comandamenti uno contro l'altro, e questo è il motivo di ciò che qui si presuppone, no? Quando uno fa un voto a Dio, secondo la scrittura, la Torah scritta, è tenuto. C'è più di un passo nella scrittura, nella Torah dice che bisogna assolutamente osservare, uno fa un voto a Dio. Ha fatto il voto a Dio, ha dedicato questi beni a Dio, non può più usarli per altro. E qui c'è un problema di contrasto fra 2 comandamenti, che poi i genitori, l'onore dei genitori qui non è trattarli bene, vuol dire mantenerli, chiaro, giustamente vuol dire mantenerli. Quindi qui c'è una tensione fra 2 comandamenti, secondo Gesù. C'è sempre il rischio, in questo caso Gesù c'ha un'accusa, in questo modo voi annullate il comandamento di Dio con la vostra interpretazione, cioè decidendo che se uno fa questo che prevale il dono a Dio. Il motivo poi per cui si decide questo è un altro discorso ancora, non lo so. Ecco, se mi fermerei qui. La citazione di Isaia io la vedo soprattutto perché c'è l'espressione comandamenti di uomini, no? Perché di per sé la citazione di Isaia è molto più ampia. Bisogna sempre onorare Dio con il cuore, questo è chiaro. Ma qui non è detto che non lo onorino con il cuore. Invece c'è scritto che servire Dio con comandamenti di uomini è una cosa vana, e mi sembra che lo cita per questo motivo.